presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che leggono gli oroscopi. Tutte le mattine, prima di uscire, per sapere come sarà la giornata. Un po' come se fossero le previsioni meteo. Quelle che, se non hanno la Luna e Urano nel Leone come Battiato, magari hanno Marte in quinta casa, che denota come minimo un po' di intraprendenza immobiliaristica. Quelle che studiano la disposizione dei pianeti, che leggono i cosmogrammi, quelle che vogliono sapere di che segno sei come prima cosa. Anzi, no, parla un po' che lo capisco da me. Questo martedì 19 maggio è per voi che cercate il destino nelle stelle, perché sul nostro pianeta è difficile pensare al futuro.
Ma buongiorno, addirittura scomodi le stelle.
Hai visto questa mattina?
Hai visto? Ma era kantiana questa riflessione? Tu sei sempre un po' filosofica.
No, in realtà nasce da un romanzo che sto leggendo dove la protagonista è un'appassionata di astrologia. Un romanzo molto bello, complesso ma molto bello.
Vabbè, diciamo il titolo a questo punto.
Allora, lei è Olga Tokarczuk, una polacca che ha vinto anche il premio Nobel. Il libro è Guida il tuo carro sulle ossa dei morti.
Urca. Guida il tuo carro non tra le stelle.
No, sulle ossa dei
morti. Ah, proprio qua, ecco perché tu vorresti. Buongiorno, questo martedì che cosa ci porta secondo te in regalo? Non ci porta pioggia in teoria. Dopo sentiremo il centro, ma
parrebbe di noi.
L'odore oggi è asciutto.
Hai visto?
Ieri ne abbiamo presa tanta la sera.
Ecco perché stamattina eri tutto
Mamma
così
mia,
contoso.
Tutto raffreddato. Comunque posso dirti col titolo del Corriere che mi ha fatto abbastanza ridere stamattina. Aspetta che lo prendo con tutta la fatica di alzare la mazzetta. Allora, anche perché sarà il primo che ho letto, quindi guarda. Mi ha fatto molto ridere. Iran, Trump, ho deciso l'attacco, ma poi l'ho sospeso.
Sì, è vero.
Ha deciso, poi l'ha sospeso. Poi l'ha deciso, poi l'ha sospeso. Poi apre, poi chiude.
Ha detto, sono negoziati molto seri, però quando mi mandano le controproposte non sono praticamente illeggibili.
Eh sì, anche una scatola di cioccolatini, se potete. Mamma mia, vabbè, io volevo iniziare piano stamattina.
Va bene, con che cosa?
Ma volevo iniziare piano piano, però tu volevi iniziare forte forte, giusto?
No, io guarda, seguo il tuo mood.
Non seguire il mio mood, dammi il tuo anche, dai.
Ma io volevo qualcosa di potente.
Volevi qualcosa di potente?
Ma sai perché? Perché ho letto un'intervista, adesso dopo ve la ripropongo, a Irvine Welsh, di Trainspotting, che diceva che non vedeva l'ora di sentire tutto il nuovo album degli Kneecap, Finian.
Ed è
un album molto potente quello, insomma, un po'... così, forse un po' troppo anche per quest'ora. Qualcosa di intermedio, dai.
Qualcosa di intermedio. Allora, fammi pensare un attimo. Potrebbe essere una cosa così. Vediamo un attimo se funziona. Vediamo, se non ho sbagliato. Vediamo. Pronta?
We'll be right back.
million in prizes. We have a torture film, drive a GTO, wear a uniform, a line of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With the liquor and drugs. With the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lost for life. Could have lost for life.
C'era in Trainspotting questa? Forse sì, Last for Life.
Non lo so, l'ho visto talmente tanti anni fa.
E non so, l'ho collegato, vabbè.
Comunque...
Qualcuno ci aiuterà.
Il vecchio Welsh lo leggiamo dopo. Partiamo da un libro invece molto politico che viene recensito oggi su Repubblica da Luigi Manconi. Il libro si intitola Rosso Bruni ed è di Stefano Cappellini per UTET. La fine delle ideologie è uno slogan tanto fallace quanto superficiale. Fallace innanzitutto perché si conferma a ogni seria verifica come menzognero. E infatti lungo questo arco di tempo le principali ideologie otto-novecentesche, liberalismo, fascismo, comunismo, si sono riproposte in mille fogge diverse. E oggi, mutati alcuni connotati e spesso cambiato il nome, sopravvivono robuste in ampie zone del pianeta. Il che, se considerato nel tempo storico della lunga durata, si poteva prevedere, ma ciò che appariva meno immaginabile era che due di quelle ideologie, fascismo e comunismo, potessero reciprocamente ibridarsi. Il rosso-bruno di questa inedita subideologia è effettivamente una bizzarria cromatico-politica che si tende a sottovalutare, specialmente nelle sue espressioni contemporanee, o a considerare tutto sommato l'ennesima espressione di un rinnovato nichilismo. Devo bere un goccio d'acqua perché ho la gola un po'.
Ma sì, ma no, ma tu fallo, intanto io posso intrattenere questo,
i nostri ospiti.
Ma sì, questo piccolo vuoto mattutino.
Qua. Nonostante sia una tendenza nata più di un secolo fa, l'espressione rosso-brunismo fu utilizzata a partire dagli anni 90 con una connotazione precisa: smascherare gli estremisti di destra che si avvicinavano al campo opposto. Metteva in guardia, cioè, da un rischio di travestitismo. Questo è uno dei moniti iniziali del libro appena pubblicato di Stefano Cappellini, Rossobruni, appunto, quando gli estremi si uniscono per colpire la democrazia per UTET. Non si creda che tale supposta bizzarria non ci riguardi. In fondo sarebbe quasi consolatorio se quel fenomeno riguardasse esclusivamente coloro che dall'estrema destra provano una forma di fascinazione per la controparte. Ma la storia del nostro paese, così come quella della Francia e della Germania, ci restituisce un quadro più composito esplicito e inquietante, dove proprio esponenti di primo piano del fascismo erano in origine ex militanti della sinistra e dell'estrema sinistra. Quello che intendiamo oggi con Rosso Bruno ha a che fare con un'originaria volontà di affossare i sistemi democratici, accusati di indebolire il popolo e frammentarlo piuttosto che unirlo contro il nemico esterno. Non esiste un'unica definizione del rossobrunismo, ma la sua capacità di resistere nei decenni coincide con le crisi più acute attraversate dalle società democratiche. A rafforzarlo è l'equipaggiamento argomentativo di cui dispone, la volontà di fare crollare gli apparati di potere, l'individuazione di leader alternativi capaci di consegnare una qualche forma di giustizia al popolo, il consolidamento del consenso tramite la creazione di un nemico esterno e il sistematico utilizzo di teorie cospirazioniste in grado di spostare la responsabilità verso l'altro. In Francia, patria del fenomeno, alcuni tra i principali esponenti dei partiti fascisti erano ex comunisti. In Germania, i nazional-bolscevichi sostenevano tesi pericolosamente vicine a quelle che avrebbero portato al nazismo. I nazional-bolscevichi dichiaravano apertamente di voler unire la rivoluzione comunista con quella nazista. In Italia, Benito Mussolini non fu certo l'unico socialista a diventare fascista. Più di un sindacalista rivoluzionario finì infatti nel governo fascista. Come si può notare, il movimento già allora andava da sinistra verso destra. La parabola di Edward Limonov, resa celebre dal romanzo di Emmanuel Carrère, e soprattutto quella di Alexandre Dugin vengono assunte come esemplari del modo in cui la sottocultura del rossobrunismo possa tornare rinnovata, pur custodendo le stesse inclinazioni originarie. E Dugin in particolare a definire la guerra in Ucraina una guerra santa, perché combattuta contro il diavolo, l'Occidente, offrendo così un'energica copertura ideologica a Putin nella sua missione di denazificare il paese. Il Covid e l'attacco di Hamas del 2023 hanno infine aperto la strada a un altro cavallo di battaglia del rossobrunismo contemporaneo, il complottismo, e la destra sembra godere su questo terreno di un vantaggio. È necessario sostenere che la democrazia non è ciò che appare, che dietro le quinte di ogni sistema democratico c'è un piano per realizzare gli interessi di pochi e negare quelli di molti. La mentalità cospirazionista mescola la retorica anticapitalista con stereotipi razzisti, antioccidentali, antisemiti e ha aperto la strada, per esempio, a chi sostiene che l'immigrazione è un piano deliberato dei gruppi di potere in funzione di una sostituzione della popolazione autoctona. E qui veniamo a un ulteriore elemento fondamentale del percorso tracciato da Cappellini, la percezione di insicurezza che investe strati sempre più estesi della popolazione nelle nostre democrazie e il pericolo che quel vuoto venga colmato da chi vede nell'annullamento dello Stato di diritto una possibile soluzione. Dunque, come si vede, il rossobrunismo non è quell'irco cervo di cui parlò Benedetto Croce, rivela piuttosto una autentica tragedia sociale e culturale. Il libro allora è Rossobruni di Stefano Cappellini, uscito per UTET. Oggi ne parla Luigi Manconi su Repubblica.
E noi ascoltiamo due fratelli.
Uno rosso e uno bruno.
No. Vediamo come sono, va.
Sopra un monte cerco un posto mio, tra le lacrime altitudine, come un eco un urlo dentro io, e dice chiudi gli occhi e si aprice. Sono sola, ma tu sei con me. Io sono sola, ma tu sei con me. Sotto pioggia di lacrime, freddo intorno che c'è.
Da un po' qui che non risorge il sole. Io che ho visto la tempesta, vuoi restare altrove. Lontano da queste persone, lontano dal mio stesso umore. Non c'è un momento in cui vuoi restare nella città. Passerà, passerà tutto quello che non mi fa più stare tra. Passerà, passerà. Passerà, passerà. Perché ci ho creduto anche le tue verità. Passerà, passerà.
lacrime e attitudine. Come un eco, un urlo dentro io. Che dice chiudi gli occhi semplice. Io sono solo, ma tu sei con me. Io sono solo, ma tu sei con me.
Sotto pioggia di là. Penso il tempo guarirà il dolore.
Passerà, passerà.
Ogni mia ferita che c'è in fondo al cuore.
Passerà, passerà.
Tu devi risolvere il buio nella strada.
Cambierà, cambierà.
E sono sicura che poi quell'amore no.
Passerà.
Cosa?
I due fratelli Mattei.
Eh sì.
Mara Sattei e Da Sup. Niente, così, non era male questo pezzo, secondo me. E,
vabbè, ogni tanto bisogna ascoltare anche cose un po' diverse, non è che possiamo sempre stare...
Sì, giusto, bisogna uscire dalla propria comfort
zone. Ma sì,
zone.
Sempre sti super classici, sempre sta musica da cinquantenni.
Ma infatti... Allora, segnaliamo invece il nuovo romanzo di Guillermo Arriaga, lo scrittore messicano, l'autore di Amores Perros, 21 grammi, Le tre sepolture. Il nuovo romanzo si intitola El Hombre e in Italia esce per Bompiani e oggi sul Manifesto Guido Calderón lo recensisce, almeno intervista Guillermo Arriaga. In questo libro El Hombre è Henry Lloyd, un proprietario terriero che sulle spalle dei suoi schiavi, attraverso una gestione brutale delle sue proprietà, costruirà un potere così vasto da influenzare per generazioni la politica e l'economia degli Stati Uniti. La sua storia conduce il lettore dalla metà dell'Ottocento, quando le guerre tra Messico e Stati Uniti ridefiniranno quel confine e le sorti di quanti vi abitavano, fino ai giorni nostri, dice Arriaga. Il XIX secolo è stato un'epoca molto cruenta e crudele, e molte delle fortune e del potere che hanno iniziato a sedimentarsi allora sono nate grazie al sangue e allo sfruttamento. E ci sono stati sicuramente molti Henry Lloyd, altrettanto complessi e violenti della figura che ho creato io. Dal romanzo emergono le radici delle grandi fortune o dei grandi imperi che affogano nel sangue e nella distruzione. In questo senso la schiavitù, il genocidio dei nativi americani e l'espropriazione del territorio messicano rappresentano altrettanti elementi intrecciati alla fondazione degli Stati Uniti. E in questo la barbarie è strettamente legata alla civiltà. Siamo più vicini alla barbarie di quanto pensiamo. Abbiamo ucciso, distrutto, bruciato, devastato, ma abbiamo costruito la civiltà. La civiltà si regge su un trono di sangue. E volevo comprendere quel processo storico attraverso ciò che può essere accaduto ai singoli individui. Penso che gli Stati Uniti siano diventati una potenza così rapidamente grazie alle risorse che hanno sottratto a quello che un tempo era territorio messicano: il petrolio, l'oro, l'argento, per non parlare poi delle vastissime pianure dove poter praticare l'allevamento su larga scala. Anche se non volevo scrivere un romanzo storico, è altrettanto vero che El Hombre ha finito per essere una riflessione sulla nascita degli Stati Uniti e su quanto è accaduto lungo il confine con il Messico. E poi mi interessa sempre nelle interviste con gli scrittori quando raccontano di come avvenga il processo di scrittura, e devo dire che c'è una costante, no? Come se le storie nascessero un po' per conto loro. Infatti anche qui Guillermo Arriaga dice: quando inizio a lavorare ad un romanzo non ho la benché minima idea di come si svilupperà e perciò mi metto in ascolto della storia che si dipana da sola davanti ai miei occhi. Io non la controllo, come se si trattasse di una sorta di animale selvaggio, indomabile. In questo caso ho avuto bisogno di 6 voci così diverse tra loro per riuscire a rendere la complessità di ciò che mi interessava trasmettere. Non era mia intenzione scrivere di persone orfane, ma così è stato. Effettivamente nel romanzo compaiono molti orfani, di famiglia come di patria. Nella storia prende forma una sorta di fratellanza tra tutti questi orfani. Non avevo in mente di scrivere un'allegoria della realtà, eppure è così che è avvenuto e credo si tratti di una metafora piuttosto veritiera di uno stato emotivo prima ancora che materiale, come Geremia rapito da bambino nel suo villaggio natale in Africa per essere reso schiavo in America e che sceglierà di non parlare mai la lingua degli schiavisti, o come Rodrigo Sanchez, nipote di un proprietario terriero messicano che dopo la guerra con gli USA si ritrova a nord della nuova frontiera imposta dai vincitori. L'essere orfani è diventato un simbolo di ciò che ha rappresentato costruire un paese grazie agli schiavi o ai sopravvissuti di un conflitto che ha fatto terra bruciata di quanto c'era prima. Una schiera di uomini soli che hanno dato vita all'edificazione degli Stati Uniti. Quindi è un romanzo che è nato prima dell'epoca Trump, ma che comunque in qualche modo la racconta. Guillermo Arriaga, il romanzo si intitola El Hombre per Bompiani, oggi ne parla Guido Caldiron sul Manifesto.
Stavo guardando le canzoni, ma intanto lo Stigres del Nord.
Vuoi mettere un pezzo mariachi?
No, volevo mettere lo Stigres del Nord, però non li ho ascoltati bene perché loro sono cantano tutti i corridos della contrabbando, della frontiera, del però non sono un gran, cioè bisogna ascoltarli prima perché sono suona un po' strano per noi. Però non lo sapevo, anche Woody Guthrie con Deportee aveva fatto una canzone spettacolare sul Ma come Across the Border di Bruce Springsteen. Però vince la parola. E l'ombre?
È l'ombre.
È l'ombre, è l'ombre. Beh, è rimasta questa voglia di ska.
Dopo i One Droppers. Ormai sono i nostri amici del cuore.
Ma tantissimo.
Hanno regalato tantissimo quella sera. Ti ringraziamo ancora.
Ma torneremo con loro, gli scape con El hombre que baila el ska, una roba del genere, penso, perché ho perso il titolo, ma...
C'è gente che dice che lo ska fa nascere un sorriso, sì, insomma, è anche qualche movimento così un po' scattoso. Ma e questo ci introduce finalmente all'intervista a Arvin Welsh, che oggi è su Domani.
Abbiamo solo 3 minuti.
Sì,
però.
Damiano D'Agostino, il punk deve ripartire dalla noia, dice Arvin. Non c'è nessuno, ma proprio nessuno, più punk di Arvin Welsh, l'autore scozzese, simbolo della controcultura, firma copie del suo romanzo Man in Love, uscito per Guanda, a grande velocità, addirittura camminando mentre si sposta da un padiglione all'altro. Ha 68 anni, ma la vitalità è quella di un ventenne. Scrive, compone, scrive libri, musica, è inossidabile, anche se, come dice, scrivendo molto si finisce per leggere poco, confessa. Dopo aver raggiunto la fama con il romanzo Trainspotting, diventato poi film cult per la regia di Danny Boyle nel 1996, con un sequel uscito nel 2017 intitolato T2 Trainspotting, ora Welsh torna su quei personaggi che lo hanno reso icona. Rent Boy, Bagby, Spud, Sick Boy sono personalità leggendarie ed esagerate che per lo scrittore scozzese sono come conoscenti, vivi e indipendenti dalle pagine, che continuano le loro parabole anche quando il romanzo è chiuso. Interagisco con loro solo quando scrivo, non sono costantemente nei miei pensieri, dice. Scrivo con il subconscio, voglio vedere come se la cavano i personaggi con le culture che cambiano, con le cazzate che vedono in televisione. Mi chiedo qual è la loro relazione con i mutamenti sociali e politici, da dove arriva la loro rabbia e quali possono essere le conseguenze. E, credo che essere punk sia uno stato mentale, un movimento che è stato coltivato dagli adolescenti della generazione degli anni 70, che hanno beneficiato del boom economico. In quel periodo noi volevamo tutto, e a conti fatti abbiamo avuto molto rispetto a quello che hanno le generazioni di adesso. Tutto ciò che abbiamo preso però non lo abbiamo apprezzato abbastanza, perché credevamo in un'utopia. Oggi molte meno persone si definiscono punk, perché ormai è tutto online, le sottoculture sono lì e sono proprietà di miliardari con il loro esercito di influencer. Quella di internet è una cultura dall'alto verso il basso, è imposta, è una forma di controllo e di lavaggio del cervello. Le big tech hanno fatto niente meno di quello che secoli fa hanno fatto le grandi aziende agricole con le enclosures, recintando i terreni. Ecco, hanno recintato internet. Ora la tecnologia serve i miliardari, non i cittadini. Intendiamoci, Facebook è uno strumento per stalker. Lo hanno pensato dei nerd per scopare. Sono convinto che la gente debba smettere di usare social e smartphone. Il mondo cambia molto velocemente, le persone si sentono lasciate indietro alla medesima velocità. È facilissimo quindi sentirsi vecchi anche se si è giovani, anche se molti giovani non hanno meno più la possibilità di sbagliare, di essere irresponsabili. E chiude: dobbiamo imparare che ogni... parla di amore, perché il titolo è Man in Love. Dobbiamo imparare che ogni relazione è unica. Quando due persone si trovano, forgiano una loro esperienza, un loro rapporto. Noi pensiamo che l'amore sia universale, lo vediamo nei libri e nei film, ma no, dobbiamo creare una nostra identità romantica dentro la relazione, che sia veramente unica e per noi. E questo era Arvin Welsh oggi su Domani, e il nuovo libro è Man in Love, uscito per Guanda in Italia.
Ma sei stata dei tempi in maniera eccezionale.
Hai visto, però ho tolto un po' di cose interessanti che diceva, per cui vi consiglio di cercare e recuperare l'intervista. Nel frattempo sono arrivate le 6:29, vedo di là due Men in Love, Emanuele Valenti e Andrea Monti, per la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo tra poco.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
Giriamo subito questo interrogativo meteorologico a chi ne sa, ovvero a Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Camilla.
A tutti buongiorno.
Lo sa che sentiamo un po' di odore di asciutto?
Perché c'è c'è Claudio Iampaglia che ha questo istinto, questo olfatto da...
col naso
da segugio, che dice che sente l'asciutto. Cosa rispondiamo al naso di Iampaglia?
Che sente bene.
Vedi?
Sente bene oggi, sì. Una giornata ben soleggiata al mattino, ma nel corso della giornata avremo passaggio di nubi alte e delle velature. La giornata sarà asciutta, le temperature massime cominciano già ad aumentare, saranno comprese tra 22 e 24 gradi. Poi nei prossimi giorni della settimana, fino ad arrivare al fine settimana, continueranno ad aumentare, quindi insomma sarà caldo.
Sarà caldo, ecco.
Sì.
Dobbiamo prepararci a questo anticipo di estate, bello, mi piace questa cosa.
Non lo so, io ho appena ritirato fuori i maglioni che avevo già messo via.
Ma perché adesso li lavi tutti, prendi un po' di canfora, fai tutto quel lavoretto
Antitar,
che non volevi fare.
Devo farlo.
Anche la Camilla lo sta facendo,
ah,
sai.
Sì, anche lei?
Sì, sta mettendo via tutte le cose invernali.
Sì.
E lei lo fa con cognizione di causa, a differenza nostra che agiamo così un po' sul momento. Grazie mille Camilla Galli per le previsioni del meteo di oggi e buona giornata.
Buona giornata a tutti.
E allora noi sai dove portiamo anche Camilla?
Dove la portiamo?
Ma negli anni 80, proprio 80-80, senti qua, Loro sono i Kajagoogoo.
Kajagoogoo.
Sfido di trovare una radio che li ha messi negli ultimi 5 anni. Che anni 80 erano, coi cappelloni biondi
dritti in testa,
sì, tutto quel post punk un po' posticcio,
ecco, soprattutto tante spalline imbottite,
mamma mia,
me. Allora, Claudio, cosa facciamo? Cominciamo dalla prima pagina del Corriere della Sera?
Sì, dai, facciamo due o tre porzioni grandi, ci sono tante notizie su due temi, cominciamo da quello.
Partiamo da Modena. Salim, il delirio nelle mail, è il titolo del Corriere della Sera, sono le mail che inviò all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro. Alfio Sciacca ha inviato nelle pagine interne del Corriere, scrive: El Kudri, sapevo di dover morire, e poi le indagini sulle cure interrotte. Vorrei chiedere scusa, ma per la gravità di quello che ha fatto mio figlio non trovo le parole giuste, né in arabo né in italiano. È difficile anche chiedere scusa, provo solo tantissima vergogna. Il papà di Salim El Kudri è laureato in letteratura araba, anche se in Italia fa l'operaio metalmeccanico. Lui e la moglie da sabato pomeriggio sono annichiliti dalla vergogna. L'avvocato Gianelli ieri è andato in carcere a Modena e per la prima volta ha parlato con Salim. Al termine dell'incontro il 31enne ha chiesto delle sigarette, una Bibbia e di poter parlare con un sacerdote. Per il resto, stando a quanto riferisce il legale, non ricorderebbe nemmeno ciò che è avvenuto. Sabato ha detto: l'ho trovato in stato confusionale, la dinamica di quello che è accaduto gliel'ho dovuta spiegare io, lui ascoltava come se fosse successo ad un altro. E dopo che il legale gli ha riepilogato tutto, lui ha detto di ricordare solo di essere salito in auto e che andavo sempre più forte. Una persona che si è mostrata completamente annebbiata, ma alla fine mi ha detto: se è per questo che sono finito in carcere, allora me lo merito. Poi sempre sul Corriere, diagnosi e incontri nel centro psichiatrico di Castelfranco Emilia. La polizia sentirà due specialiste per forse allarmi sottovalutati. Gli investigatori ricostruiscono il profilo del 31enne. E poi appunto le mail di cui si parlava in prima pagina. Le email all'università in cui scriveva: bastardi cristiani, dovete farmi lavorare. E poi chiedeva scusa. L'avvocato dice: le ho lette con lui, lui non ricorda di averle spedite. Segnalo, perché è una notizia di taglio sul Corriere della Sera, di un giovane, quello che poi ha filmato i soccorritori, l'immagine insomma che è diventata un po' iconica dei soccorsi, anzi di chi ha bloccato Salim, è un giovane, anche lui di origini marocchine, si chiama Faikal Shuraiki, e dice che girava col suo motorino su cui ha montato una telecamera, ha sentito un boato, è tornato indietro e insomma dice che poi era rientrato in casa quando sono entrati i poliziotti, armi in pugno, e mi hanno chiesto di El Kudri, lo conosci, dai, dici la verità, semplicemente insomma perché era marocchino di origini anche lui.
I giornali della destra non vedevano l'ora, la verità, altro che matto, per l'attentatore siamo bastardi cristiani. Salim era frustrato come tanti connazionali che non trovano lavori all'altezza dei loro studi, ma non per questo si gettano con l'auto contro la folla. Il caso Modena dimostra che la cittadinanza non integra, il giornale corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani. Andiamo sulla Stampa per cominciare a ragionare sugli allarmi non ascoltati. Un uomo ha chiesto aiuto per le proprie paure, l'ha trovato, è il retroscena della Stampa, l'ha tenuto segreto a tutti quelli che lo conoscevano, qualcosa in lui però è peggiorato nonostante le cure che riceveva. Tutto parte dal fatto che il ragazzo aveva chiesto aiuto al medico di base nel 2022, poi ha smesso, si è nascosto ai medici, si è chiuso nel silenzio, ha smesso di prendere i farmaci, i suoi molti telefoni, i suoi molti computer sono diventati i suoi unici interlocutori, per mesi non ha frequentato nessuno oltre i genitori e il barista del paese che ogni mattina gli vendeva un cappuccino e un gratta e vinci. Parlava spesso sottovoce, solo con se stesso, a volte urlava contro gli altri, togliendosi la maglietta, arrabbiandosi per piccoli motivi. Chi lo conosceva di vista o ci lavorava insieme, spaventato, lo assecondava cercando di far finta di nulla. La famiglia non sapeva niente dei suoi disagi, non ha mai capito la gravità, poi all'improvviso si è trasformato in un attentatore che oggi non sembra nemmeno più rendersi conto di aver provato a commettere una carneficina. Ansie e mania di persecuzione era la diagnosi al centro di salute mentale.
E a proposito di disagio psichico, oggi sul Giorno c'è un'intervista di Gilberto Dondi a uno psichiatra, Andrea Scardovi, uno psichiatra di Bologna, che dice: c'è nel nostro paese l'urgenza di fornire risorse adeguate a chi si occupa di salute mentale. L'Italia destina a questo settore il 3% dei fondi del bilancio dedicato alla sanità, mentre in Francia e Germania siamo sul 10%. Ma non è solo un problema di fondi, non esiste la bacchetta magica, servono gli strumenti adatti. Bisogna pensare a spazi di formazione e cura che allarghino i confini e le competenze degli operatori, perché si possano capire e prevenire certi tipi di comportamenti. Andrea Scardovi, psichiatra e segretario scientifico del Centro Psicanalitico di Bologna, è rimasto colpito come tutti da ciò che ha fatto a Modena Salim El Kudri. Dice: credo sia molto difficile prevedere questi comportamenti, ma credo altresì che ci si aspetti dalla psichiatria qualcosa su questo fronte. Si rischia però di confondere la cura e il controllo, che sono due cose diverse. L'una attiene al versante clinico, l'altro riguarda quello sociale, politico e criminologico. Quello che è successo poteva accadere anche a un italiano di 25esima generazione. Il problema è che aumenta il disagio in generale, specialmente dopo il Covid, è cresciuto in maniera esponenziale e servono risposte adeguate.
Su Repubblica, ma anche su altri quotidiani, c'è l'intervista a, ovviamente poi ci sono tutte le polemiche politiche, Salvini attacca ancora sulla cittadinanza, insomma l'avevi già letto tu.
Sì, alla cittadinanza, sì.
Sì, gli sciacalli insostenibili, tante vignette su Salvini, il vescovo di Modena è un italiano, qui non c'entrano le seconde generazioni, parla Aereo Castellucci, presule di Modena dopo la visita all'ospedale di Baggiovara dove sono ricoverati feriti. Il male è qualcosa di assurdo che può colpire all'improvviso un sabato pomeriggio. Credo che valga la pena interrogarci tutti, dopo aver espresso la solidarietà alle vittime, attivare dei sensori nei confronti di questo dramma della solitudine, però, dice, mi sembra assolutamente necessario. Beh, siamo sempre un po' lì, no? A tornare a confrontare le parole tra le persone che hanno diverse responsabilità, diciamo, pubbliche. Alla fine ci troviamo più in queste che in quelle di tanta
politica.
Ecco. E allora walk, idiot, walk. Questi sono gli Hives.
L'altra notizia del giorno è ovviamente il viaggio, la missione della flottiglia. Ci apre ad esempio il Fatto Quotidiano che titola Flottiglia, il pirata riattacca, il governo non condanna, Netanyahu intercetta decine di barche e attivisti, Bibi il fuorilegge, scrive il Fatto Quotidiano. Assalto finale alla Sumud flottiglia, il sequestro in acque internazionali di gli attivisti che dicono noi proseguiamo fino a quando. Il Fatto Quotidiano ha a bordo sulla Kars Isadabad Alessandro Mantovani, che scrive: via al protocollo, tutti fuori, racconta di quando sono stati abbordati, tutti fuori con i salvagenti e i passaporti, seduti a poppa secondo l'ordine che ci siamo dati. Anche Dario Carotenuto, il deputato dei 5 Stelle che ha raggiunto la missione in Turchia, l'unico parlamentare europeo che si è messo in mare. Internet non va più, hanno gemmato Starlink, gemmato nel senso creato delle interferenze. Anche la radio VHF non funziona. A sinistra abbiamo visto due gommoni veloci che si avvicinavano a una barca a vela, impossibile dire quale. Li stanno prendendo, è chiaro, verranno anche da noi, dicono a bordo, ma invece si allontanano. E poi invece sempre sul Fatto Quotidiano ci racconta il viaggio del cosiddetto convoglio di terra che si è fermato in Libia, ostaggio delle milizie, per Haftar media il Cairo. Anche la Global Sumud flottiglia di terra, missione gemella di quella in mare, naviga in acque agitate. Dalla sera del 16 maggio i 5 autobus con a bordo i quasi 300 volontari, tra cui personale medico diretti a Gaza attraverso il Nord Africa, sono arenati nella sabbia del deserto per questioni politiche più che geografiche. E poi Wanda Marra e Ferruccio Sansa ci dicono: il governo resta muto, dei nostri arrestati sappiamo soltanto dalle chat.
Il circolo vizioso del crimine e dell'impunità, si intitola l'editoriale del Manifesto del direttore Andrea Favozzi. Andiamo rapidi: terrorismo quasi, certamente violenza insopportabile. È arrivato il momento di dire basta. Se cercate una condanna chiara e netta ai fatti di ieri che provenga dalla destra italiana, la troverete a proposito di un paio di manifesti di Meloni e Crosetto imbrattati a Milano durante il corteo. Tajani si preoccupa solo dei connazionali, che siano trattati bene, sapendo che non lo saranno. Gli stranieri non gli competono. Fossero finiti all'improvviso in una bocca di una balena come Pinocchio, la reazione del ministro degli esteri sarebbe stata la stessa. È preoccupato, buon uomo, ma si sa, il mare è pieno di pericoli. La ripetitività con la quale le truppe di assalto della Marina israeliana calpestano leggi e persone e regolano i loro conti ormai in tutto il Mediterraneo, senza nemmeno nascondersi, è il frutto naturale del privilegio, dell'impunità. I borbottii e i lamenti, anche questi rituali che fanno seguito alle azioni canagliesche di Tel Aviv, sono poco meno che preghiere.
Sul Corriere della Sera il ritratto di alcuni degli equipaggi, degli italiani in realtà che sono stati fermati, sono 14, ad esempio c'è Alessio Catanzaro che è un giornalista, un pubblicista, dottorando in fisica, Martina Comparelli un'attivista climatica, Marco Montenovi, Anconetano un regista indipendente, Luca Poggi laureato in discipline economiche, appunto medici, ricercatori e velisti, ecco i fermati dall'IDF. Video social prima del blitz, all'abordaggio alcuni erano in collegamento coi parenti. E poi ci racconta il Corriere i cortei di protesta a Milano in Piazza della Scala, che è stata rinominata Piazza Gaza, c'è stato un presidio davanti a Palazzo Marino, o anche a Roma la manifestazione pro-palestina di ieri contro il blocco israeliano. C'è poi un'intervista a Dario Salvetti, ieri abbiamo fatto sentire la sua voce, del collettivo di fabbrica della ex GKN, che dice: ci braccano ma andiamo avanti, sulle barche solo aiuti umanitari, dice, a bordo non teniamo neanche i coltelli da cucina per evitare le accuse.
Israele assalta la flottiglia, centinaia in arresto, tra loro anche 14 italiani, come vedete variano anche per la Repubblica i ritratti degli italiani, ma anche due ritratti diversi. C'è l'intervista di Abu Keshek: nelle loro carceri sapevo che nulla mi proteggeva. Il leader, cioè il portavoce palestinese spagnolo della flottiglia arrestato il 30 aprile, che avete sentito anche dai nostri microfoni. E poi il caso di Margaret Connolly, la sorella della presidente irlandese, che è un medico di base Propal tra gli attivisti arrestati è sorella appunto della presidente irlandese Catherine O'Connolly. In un video diffuso sui social ha raccontato, insomma, sapete, ci sono questi video, se vedete questo video mi hanno preso.
Sulla stampa segnaliamo l'intervista di Valentina Petrini a Omar Barghouti, il cofondatore del movimento BDS, cioè boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, che è nato nel 2005 in Palestina. Barghouti, vincitore del Gandhi Peace Award del 2017, promuove boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro lo Stato israeliano e le aziende complici, promuove la lotta non violenta per porre fine a ogni complicità statale, aziendale e istituzionale con Israele, e dice: per fermare l'oppressione di Israele l'unica strada è il boicottaggio. In qualsiasi situazione di oppressione il punto da cui si fa iniziare la cronologia della violenza rivela molto della propria bussola morale. L'oppressione è sempre l'inizio della violenza. Non stiamo mendicando carità al mondo, chiediamo solidarietà concreta che inizia con la fine della complicità. Come ha dimostrato la lotta che ha abbattuto l'apartheid in Sudafrica, il radicalismo strategico del BDS è la forma di sostegno più efficace che esiste. Il BDS nutre una speranza radicale ma realistica che trasforma la nostra rabbia in energia organizzata e strategica per costruire un potere popolare capace di ottenere cambiamenti politici.
Ultima segnalazione a pagina 3 del manifesto: è una questione di sovranità, di sionismo e di sicurezza. Così Israel Katz, il ministro israeliano per la difesa, ha spiegato le ragioni che hanno portato il governo a decidere che sarà un complesso militare a sorgere dove sorgeva la sede dell'UNRWA, l'agenzia dell'ONU che da 70 anni assisteva milioni di profughi palestinesi, quelli della Nakba dal 48, che è stata rasa al suolo dai bulldozer. Adesso ci faranno sopra un bel museo dell'esercito israeliano. Così.
Che bello, chissà.
Tanto
che...
per mettere i simboli al punto
giusto. Chissà che memorabilia ci saranno da vedere. Intanto sono arrivate le 6:59, restituiamo la linea alla redazione per i titoli principali del giornale radio. Noi torniamo tra poco invece con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Le 7:04 di martedì 19 maggio, rieccoci in onda con le prime pagine dei quotidiani. Le notizie principali, lo dicevamo prima, sono due. L'apertura del Corriere della Sera è su Modena. Salim, il delirio nelle mail, le inviò all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le parole contro i cristiani, e chiaramente Salvini attacca. L'arrestato dice: ho preso l'auto, sapevo di dover morire. C'è un'inchiesta sulle cure mancate.
Sì, le prime pagine ripetono spesso con la stampa, Salim, gli allarmi inascoltati, il racconto del suo avvocato, ha detto che andava più forte possibile contro la folla, sapevo che sarei morto ma in realtà è confuso, non si ricordava molte cose che ha fatto, c'è tutta la ricostruzione delle sue cure mediche, lo abbiamo letto nella prima parte della rassegna stampa.
Altri due quotidiani aprono sulle prime parole di Salim al suo avvocato, come Il Messaggero, che titola: sapevo di dovere morire. Modena parla l'uomo che ha investito 8 persone, aveva un piano, dice Il Messaggero, mentre Il Giorno titola: Modena, i deliri di El Kudri, sapevo che sarei morto.
Il Giornale: corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani, La Verità: altro che matto, per l'attentatore siamo bastardi cristiani di merda, la dimostrazione che la cittadinanza non integra, insomma la campagna diciamo, contro gli italiani di seconda generazione è abbastanza evidente.
Diverso il titolo di Avvenire, Fragilità senza rete. La tragedia di sabato accende un faro sulla cura della salute mentale tra risorse scarse e progettualità da adeguare ai nuovi casi. E, Carfagna dice: puntiamo sulle seconde generazioni, i feriti sono stabili, e il Cudri chiede una Bibbia, il vescovo Castellucci dice: bisogna opporre al male relazioni sanificate. Segnaliamo dalla prima pagina di Avvenire anche che è pronta l'enciclica sull'intelligenza artificiale, si intitola Magnifica Humanitas.
Alcuni quotidiani, abbiamo letto prima gli approfondimenti, aprono sulla Flotilla. Il Fatto Quotidiano: Flotilla il pirata riattacca, il governo non condanna, Bibi il fuorilegge, con la Marina di Israele aborda la missione umanitaria, i rapiti verso Ashdod, la prigione, Tajani parla solo dopo ore e dice trattateli bene. L'unità di crisi tace, sono, lo sapete, ormai 41 le navi intercettate, le barche intercettate, 10 stanno ancora navigando, ma tutti si aspettano che verranno prese tra poco. Potete seguirle su globalsumudflottiglia.org.
Altri due quotidiani che aprono sul viaggio della flottiglia: Il Manifesto titola La corrente di Gaza, Israele assalta la flottiglia di nuovo in acque internazionali, l'abbordaggio dura un giorno intero ma le barche tentano di passare lo stesso e a terra si mobilitano le piazze, il governo anche stavolta tace. Diversa l'apertura di Libero: la flottiglia boicotta l'Italia, il circo navigante.
La Repubblica e i paesi arabi fermano l'attacco USA. Trump sospende l'azione militare contro l'Iran per l'intervento dei leader del Golfo. I negoziati sono seri. E poi l'energia, che dopo vedremo le richieste di Meloni all'Europa. Anche domani USA-Iran, tregua o guerra totale. Gli Ayatollah aprono sul nucleare. Teheran dice sì allo spostamento dell'uranio arricchito. E poi ovviamente Trump ha sospeso l'attacco programmato.
Eh sì, su questo scrive anche Davide Frattini sul Corriere della Sera: la proposta dell'Iran, fermiamo l'atomica, e Trump dice avevo deciso, poi ho sospeso l'attacco, per il piano di Teheran non dà garanzie sull'uranio già arricchito. Poi Viviana Mazza ci dà dei retroscena, dubbi, sondaggi a picco e pressioni dal Golfo, Donald in retromarcia. Ci dice che dopo le minacce il presidente ha fatto marcia indietro ancora una volta, spiegando che i suoi alleati del Golfo, cioè Qatar, Arabia Saudita e Emirati, gli hanno chiesto di rimandare gli attacchi pianificati per oggi perché i negoziati si stanno facendo seri. Trump aggiunge che i suoi alleati sono convinti che sarà possibile arrivare a un accordo molto accettabile per gli Stati Uniti e i paesi del Medio Oriente. Gli americani vedono il fatto che l'Iran abbia fatto ieri una nuova proposta come un segnale, che sono preoccupati da una possibile ripresa dei bombardamenti. E poi, ecco, sedi vacanti, licenziamenti di massa, così il tycoon svuota la diplomazia degli Stati Uniti. Quasi 120 rappresentanze sono senza ambasciatori, mentre gli inviati che USA sono quasi sempre parenti o amici. Benvenuti nella diplomazia senza diplomatici, che è la nuova cifra dell'amministrazione Trump. Iniziate nel luglio scorso, le cosiddette reductions in force, ordinate da Marco Rubio, hanno portato ai licenziamenti di centinaia di diplomatici, di più di altri 1000 funzionari.
Casse vuote, lo smacco dei droni ucraini, Putin va da Xi con il cappello in mano. L'arrivo del presidente russo a pochi giorni dalla visita pechinese del tycoon, del presidente americano, sul tavolo il conflitto ma soprattutto l'economia. Lo zar arriva alla città proibita in un momento di grande debolezza, anche per il via dei raid di Kiev su Mosca, che sono sempre più efficaci. Anche la, questo era domani che vi stavamo leggendo, anche la stampa: Putin speranze cinesi. Il leader russo punta a raddoppiare la vendita di gas, ma il PIL arranca, la guerra in stallo. I sondaggi danno un aumento di 14 punti degli scontenti tra l'opinione pubblica. Vi ricordate, ce lo aveva già detto la nostra esperta qualche giorno fa: restrizioni senza limiti, le elite sono confuse, il regime mostra le prime vere crepe. Tatiana Stanoyava, l'analista russa, dice che la gente non riesce più a chiamare un taxi, a prelevare denaro, a pagare con la carta, perché c'è il blocco di internet per la paranoia dei servizi segreti, e questo irrita enormemente, ma l'Occidente rimane il nemico.
E poi, insomma, la tragedia nascosta nelle famiglie degli immigrati che vengono divise, ce la racconta Avvenire Oggi è in primo piano Molinari che ci parla dei 200.000 orfani delle deportazioni. Oltre 200.000 bambini negli Stati Uniti hanno almeno un genitore detenuto o deportato a causa delle retate anti-immigrazione della seconda amministrazione Trump, e di questi circa 145.000 sarebbero cittadini americani. Di questo ci parla oggi anche sul Manifesto Marina Catucci da New York, che racconta una storia tremenda. Deportano la madre, muore a 2 anni negli USA della ICE. Il piccolo era stato affidato a un parente violento. È un report, è lo stesso di cui parla Avvenire, del Brookings Institute, che parla di 137.000 bimbi separati dai genitori. E Marina Catucci scrive: a gennaio l'Immigration and Customs Enforcement, l'ICE, ha deportato una donna dagli Stati Uniti separandolo dal figlio di 2 anni, e a marzo il bambino è morto e ora l'ICE la ritiene responsabile del suo decesso. Wendy Hernandez Reyes e sua sorella erano in macchina in Alabama, dirette al lavoro, quando la polizia della contea di Baldwin le ha fermate e consegnate all'ICE. Hernandez Reyes lavorava come operaia edile, non aveva precedenti penali ed era arrivata negli Stati Uniti dall'Honduras nel 2022 come richiedente asilo.
Deroghe al patto UE, trattativa aperta a sole 24 ore sulla questione del Bruxelles, che torna a fermare sulle richieste italiane di flessibilità. Il confronto sul patto però continua. Giorgia Meloni ha inviato la lettera a Ursula von der Leyen e a Dombrovskis. I margini sono limitati, ma la strategia ve la sintetizziamo noi di Meloni: coinvolgere altri stati nella richiesta. E poi effetto PNRR, il sud doppia il nord su PIL occupazione. Hanno fatto i calcoli degli effetti sul PIL regionale, di fatto, per semplificare, più del 2% per le regioni del sud, poco più dell'1% l'effetto per le regioni del nord.
Sì, sulle richieste all'Unione Europea scrive anche Simone Canettieri insieme a Marco Galluzzo sul Corriere della Sera: la richiesta di Meloni a Bruxelles via libera a una spesa da 5 a 9 miliardi. L'obiettivo è un'oscillazione tra lo 0,2 e lo 0,4 del PIL, e oggi Procaccini vedrà von der Leyen.
Il governo ha un'ideona: utilizzare per le accise i soldi che ancora non ha, scrive Il Fatto Quotidiano. Entro venerdì servono 350 milioni per il diesel e la benzina, e soprattutto dare ai fondi ai camionisti che vogliono bloccare il paese per una settimana. La questione del blocco dei tir sulle barricate, l'ultima lobby tradita dalla destra, pagina 8 di Domani. Salvini sostiene le ragioni dello sciopero dei tir, ma non risolve i loro problemi. Dopo i tassisti e i balneari e gli ambulatori privati, si allunga la lista dei settori abbandonati. I camionisti propongono uno sciopero dal 25 al 29 maggio. Attenzione, perché poi c'è il ponte del 2 giugno, si resterà una settimana probabilmente senza rifornimenti di merci su gomma.
Veloci segnalazioni, le leggo dalla Stampa. Legge elettorale, Fratelli d'Italia scomoda Mattarella, il Quirinale sorpreso. Giovanni Donzelli, il deputato responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, ha dichiarato che il capo dello Stato, cioè Mattarella, ha fatto pervenire pubblicamente la richiesta di non modificare la legge elettorale nell'anno del voto, e dobbiamo tenerne conto. Al Quirinale sono certi che nell'archivio recente passato delle agenzie di stampa non si trovi nemmeno una frase di Mattarella in questo senso.
Sì, gli ha messo in bocca parole che non ha mai detto.
E a proposito di voto, ricordiamo le insidie del voto fantasma: oltre 6 milioni di italiani vanno alle urne domenica e lunedì, candidati e sfide in tono minori. Meloni si tiene lontana da Venezia, perché anche a Venezia si vota. Insomma, sono 600 i comuni in cui si vota questo fine settimana, anche se se ne parla pochissimo.
La linea Metro Regione, la prima edizione delle 7:15.
Oggi a cura di Roberto Maggioni, noi torniamo dopo il giornale radio.